Devi fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio.
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Ciao a tutti e benvenuti alla sesta puntata di Febbre 90 Radio. Con me c'è sempre Luca Bianco
e Andrea Fioravanti.
Benissimo, tanti temi di cui parlare. Oggi abbiamo ben due giornate di cui parlare, ma ne parleremo solo di una, perché a noi ci piace parlare delle cose che succedono da poco, quando sono fresche.
Le ultime notizie.
Assolutamente, quindi parleremo della Roma capolista a 18 punti. Non è mai successo nella storia dei giallorossi. L'ultima volta che la Roma alla sesta giornata era stata prima è stato l'anno dello scudetto. Quindi romanisti, toccate quello che volete.
Ferro.
Assolutamente. Poi parleremo anche dell'Inter che rincappa nel pareggio contro Nainggolan, che si vendica di un mercato non proprio favorevole nei suoi confronti. Ma parleremo anche del derby,
il Milan che torna alla vittoria.
Parleremo anche del Napoli, ma anche della Champions che sta per arrivare. Ma non solo questo, parleremo di tante cose solamente dopo
Katy Perry con Roar.
Roma.
Oggi abbiamo dato un bel assaggio di come si cantano gli inni.
Esatto, se avete visto il nostro promo, come sempre andate alla nostra pagina di Febbre 90 Radio, nel nostro account di Facebook. Cambieremo, vi giuro, cambieremo il nome Carletto Radiofonica Mazzone.
Infatti, perché non si capisce nulla.
La gente dice, ma perché vi ha aggiunto il figlio di Carletto Mazzone? No, guarda che è un account fake. Però attenzione, per non farci trattare male da quelli di Facebook, diciamo altre cose. Che potete raggiungere questo video in generale, il nostro canale YouTube di Radiofonica, e i nostri video si chiamano Febbre 90 Radio, e ogni volta a seconda del video, grado 1, grado 2, grado 3, siamo arrivati a grado 4, credo.
Grado 4 con in 3 ore e 28 visualizzazioni, numeri da record.
Esatto, gli stessi numeri da record della Roma. La Roma che vince, convince, abbatte un Bologna che, diciamo, difensivamente nelle ultime giornate, anzi direi nelle prime 6 giornate, non ha convinto molto. Manca un'organizzazione difensiva. La colpa, secondo me, non è di Pioli,
no,
ma è di un mercato che, se tu vendi Taider gli ultimi 5 giorni di mercato, qualcosa perdi.
Certo, vabbè, io credo che comunque il Bologna non stia facendo davvero male, come se ne parla. Il problema è che appunto ieri è andato a giocare a Roma, dove una squadra è supportata al massimo dai tifosi, sta andando sulla scia dell'entusiasmo, quindi infermabile.
Ma che aggettivi vogliamo usare per la Roma? Ma basta, ma abbiamo detto
Roma capoccia.
All'inizio vince contro il Livorno e diciamo, però va bene, il Livorno
è Livorno, il Livorno
vince la seconda,
è Verona.
E poi dopo vince contro successivamente Lazio, Parma, eccetera.
Vince il derby, a vincere a Genova 2-0.
Basta, la Roma sta veramente diventando una realtà importante per questo campionato. C'è da dire alcune cose, una su tutte, secondo me, che è vero, il calendario può incidere, però anche altre squadre hanno avuto un calendario facile, non facilissimo, però non le hanno vinte tutte e sei. Quindi adesso... la Roma è vero che non ha incontrato nessuna delle sette sorelle, anzi sei perché si considera una di queste, però...
Adesso sì, dobbiamo aspettare, diciamo, le prossime due giornate, dove affronterà successivamente Inter e Napoli.
Tra l'altro sarà molto fortunata perché avrà la pausa tra l'Inter e Napoli, quindi non sarà un tour de force, ma anche la Roma ha molti nazionali, è vero, però anche il Napoli, quindi diciamo che non partirà svantaggiata da un calendario. Per esempio il Napoli adesso incontrerà l'Arsenal e domenica giocherà contro, scopritelo.
E diciamo che un po' di forza la dovrà usare in Champions League per battere i Gunners.
Assolutamente, ma sempre per restare alla Roma, oggi Totti ha avvertito l'Inter dicendo: è il nostro pensiero fisso. Immagino che Totti voglia rivincere un altro scudetto. 37 anni, record di gol con la Roma, Piola sta a 50 gol, ma diciamo che se gioca fino ai 50 anni ci arriva.
E se dovesse vincere lo scudetto si ritirerà quest'anno.
Dici? Beh, sarebbe un film perfetto, eh?
Esatto.
Beh, comunque
tu ne faresti la regia.
Esatto. Beh, sarebbe l'unico giocatore della Roma a vincere due scudetti. E quindi rimarrebbe nella storia per sempre, perché
se già non lo fosse.
Come se già non lo fosse, esatto. Però potrebbe anche ritirarsi se facesse 50 gol quest'anno e dicesse:
certo,
ho raggiunto Piola e basta.
Già andrebbe bene.
Comunque ho visto Cervinho che ha corso molto, in un'azione si è un po' impappinato, ma chi se ne frega, perché nel secondo tempo ha segnato.
Come ha detto ieri Rudy Garcia: preferisco avere giocatori che mi creano 50 occasioni, ne sbagliano 49 e ne metto una dentro, che giocatori che non mi creano occasioni da gol.
Nelle altre puntate abbiamo sempre parlato di Garcia, chiamatelo come vi pare, oppure
l'avrei voluto rifare con la sua parlata: lunedì ha fatto questo, ha giocato,
che sembra tipo Google traduttore, no? Esatto. Però Garcia, dai, chiamiamolo così, Garcia, basta. Garcia e i suoi due collaboratori, come erano chiamati in Francia?
Allora, Rudy Garcia o Garcia, come abbiamo detto.
Abbiamo detto Garcia.
Frédéric Bompard e Claude Fichot, che sono rispettivamente il vice allenatore e il tattico dello staff di Garcia, venivano chiamati in Francia i tre moschettieri, in quanto appunto lavoravano a tre in tutto.
Tutti per uno, uno per
e infatti
due.
Ce ne siamo accorti da queste prime giornate come il lavoro tramite walkie talkie fatto tra il vice e l'assistente, che poi successivamente comunicano a Rudy Garcia, le direttive da dare alla squadra, siano, diciamo, su tutti i giornali, insomma, e siano anche stato oggetto di discussione.
Ma appunto, fermiamoci su questo. Secondo te è giusto che ci sia un uomo in tribuna che ti dica quello come è posizionata la squadra, oppure l'allenatore deve decidere in base a quello che vede lui, senza aiuti, walkie talkie?
Io credo questo, cioè il calcio si deve un po' allargare le vedute, cioè nel senso non si può restare come 100 anni fa. Se andate avanti, ok, scusate, ma nel rugby lo possono fare e nel calcio no, qual è la differenza? Non esiste la differenza.
Beh no, una differenza c'è, che il rugby è noioso, il calcio no, scherzo, salutiamo tutti i nostri amici che chiamano il rugby.
Quindi io sono per tutte, diciamo, le novità, la tecnologia, se c'è perché non usarla?
Assolutamente.
D'altronde, con tutti i soldi che girano, vorrei vedere se un allenatore non volesse pararsi il culo in tutti i modi.
Come sempre, siccome c'è Garcia, abbiamo usato un francesismo in questo caso. E quindi direi che dopo la prossima canzone potremo concentrarci su altre squadre che hanno giocato però il giorno prima, anzi due giorni prima, il mercoledì. Ma lo faremo solamente dopo una rock and shit
ricca di polemica.
Cause I'm about to board the world's first rocket, and I need to remember where I came from. And I'll leave it for as long as I can, until it falls and breaks and it crumbles like sand. off like a gun. It was nice knowing you, my good friend, but I might never, ever, ever see you again.
Io ho contato ben 15 ullalà che sono un po' anzi 18 ullalà che sono poi i punti della Roma. Però diciamo, la Roma, no? Nei primi.
La Roma ha fatto ieri un dato importante, ha fatto 3 gol nel primo tempo, cosa che non era mai avvenuta nelle 5 partite precedenti. E sulla stessa scia ha proseguito il Napoli, che in soli 25 minuti, diciamo, ha messo sulle rotaie giuste la partita di Genova.
Diciamo che Renzi sarebbe stato contento perché ha asfaltato il Genoa. Tra l'altro Liverani ha messo così bene la squadra che è stato esonerato e al suo posto è tornato una persona di vecchia conoscenza di Genova, cioè
Gasperini.
Gasperini, che tra l'altro aveva fatto benissimo all'Inter, adesso ritorna un po' come il figlio al prodigo, no? Succede sempre a quegli allenatori che si scottano un po' le dita.
Mamma mia, ma quanto gufi Gasperson, quanto gufi.
Comunque io adesso speriamo tutto bene per il Genoa. Noi forse andremo a intervistare quelli del Genoa, ma noi portiamo sfiga agli allenatori, perché dobbiamo intervistare Lucarelli del Perugia e lo hanno esonerato. Dobbiamo intervistare Liberani e lo hanno esonerato. Adesso Delio Rossi, tieniti forte, perché stiamo arrivando a Genova.
Tra poco arriviamo, da qualche settimana.
Attenzione. E il Napoli, che diciamo che Genoa non ha vissuto un bel weekend, perché perde sia con il Napoli, il Genoa, che la Samp con il Milan. Parliamo un secondo della partita Napoli Genoa-Napoli. Genoa
un Genoa
che cosa
allora, la verità è questa. Il Genoa sembrerà strano, e poi d'altronde è stata la partita appunto che ha deciso l'esonero di Liverani. Ma forse ha fatto la miglior partita dall'inizio della stagione. È vero,
esatto,
è assolutamente così.
Sì.
D'altronde nel secondo tempo
non si poteva fare di peggio, perché dalla prima partita con l'Inter, dove non ha superato la metà campo, almeno qui ha provato a giocare. Forse questo è stato il problema, perché all'inizio le squadre piccole si chiudono e quindi magari il primo tempo lo subiscono senza, non subiscono reti, mentre in questo caso Pandev
Sì, si conferma
fresco.
Esatto, si conferma infatti il fatto che Pandev secondo me è un giocatore eccezionale. Può giocare in tutte le posizioni dell'attacco e poi è chirurgico, immagino chirurgico.
Esatto, mi ricordo un gol
ha segnato anche di destro, stranamente.
Quindi
ecco,
vuol dire che non lo usa solamente per salire in macchina, ma lo usa anche per altre. Comunque ho visto nella partita Napoli-Genoa, per fortuna, la prova che il turnover non è sempre sbagliato. Avevano attaccato Benitez per il pareggio con il Sassuolo di giovedì, di mercoledì, però ragazzi, non ha giocato per tutta la partita Amsic, che è entrato nel secondo tempo Higuain, e il Napoli ha comunque vinto, e mi sembra che il Genoa fosse un po' più forte del Sassuolo, però mai dire mai.
Diciamo che ha sfatato il tabù di squadra che vince non si cambia, come che diciamo è la teoria che segue Walter Mazzarri. E lui invece ha fatto tutto il contrario. Gioca che è più fresco, gioca che è più adatta alla partita più vicina, insomma più prossima.
Tra l'altro domani il Napoli gioca contro l'Arsenal, sfida tra le prime del girone, ma tra l'altro
una
sfida
partita abbastanza semplice.
Esatto, non è tu vai lì a Londra, è ovvio che strappi
non
3-0.
Non stai mica andando a giocare contro la capolista della Premier League.
Esatto,
no?
Esatto. Che tra l'altro l'ultima vittoria fuori che ad Highbury, che non esiste più, ma diciamo nella casa dell'Arsenal, è stata targata Inter nel 3-0, se ti ricordi.
Fantastico.
Ma noi non siamo di parte, questo vogliamo dire.
No,
solamente che
noi ricordiamo le bellissime partite.
Esatto.
Come ricordiamo il Milan con il Manchester United.
Esatto, grande partita di Kakà, che tra l'altro dovrebbe ritornare tra poco, però ne parleremo adesso. Sempre restando sul Napoli.
Sul Genoa-Napoli, io vorrei dire una cosa riguardo sempre al turnover. I giocatori cambiano, però c'è un giocatore dal quale il Napoli non può prescindere, ed è Berami. È un motorino in mezzo al campo, fa tutto.
Facevo una riflessione: Berami non ha quasi mai saltato una partita. Forse è uscito nella terza giornata, se non mi ricordo male. Comunque non ha mai saltato una partita. Secondo me a lungo andare, a gennaio devono comprare un centrocampista.
E infatti ieri nelle indiscrezioni di mercato si parlava di un possibile interessamento per io adoro dire Macerano. Sarebbe Mascherano, ma è Macerano.
Esatto. Però tra l'altro grande pupillo di Rafa Benitez ha tentato anche di portare la sua esperienza nerazzurra, ma non ci riuscì. Però
ogni scarrafone è bella mamma sua.
Esatto. E poi potrebbe essere un giocatore fondamentale per il Napoli, perché darebbe respiro non solo a Berami ma anche a Gemayli e Hiller. Nel senso, Mascherano è solo di rottura, però puoi farli girare, magari gestire un centrocampo con due mediani e
poi va. Sa fare sia il centrale di difesa che il centrale di centrocampo, quindi diciamo
tra l'altro,
è duttile.
Nell'ultima stagione ha giocato solo come difensore centrale nel Barcellona.
Non me ne voglia Villanova e il da Martino e Josep Guardiola, ma giocare centrale con il Barcellona lo potrebbero fare tantissimi, visto che prendono un tiro a partita.
Voi ascoltatori non avete visto, ma ha indicato me quando stava per dire voi, chiunque può giocare.
No.
Benissimo, dopo questa frecciatina io direi di parlare anche del Milan, che ha vinto contro la Sampdoria 1-0 con un grande attaccante, un grande trequartista, cioè Birsa.
Walter Birsa con la V di Vicenza.
Esatto, neanche una doppia una V. Comunque il Milan risale, ha una partita molto importante anche domani contro l'Ajax. Si gioca un po' il girone, perché chi vince questa partita si cambia come l'anti-Barcellona, dato che se riesce a fare un punto in due partite contro il Blaugrana nelle prossime, la terza e quarta giornata, ti puoi già ritenere fortunato. Però è un Milan che speravano tutti potessero rivedere Sharawi in campo, non è successo perché si è rinfortunato. Tu che ne pensi?
Allora,
sinceramente.
Ecco, allora, riguardo all'infortunio, io sono della convinzione che c'è qualcosa sotto. Non vogliono far giocare il Sharawi.
Noi siamo sempre per la buona fede, non pensiamo mai a dietrologie.
No, cioè. Vabbè, secondo me c'è qualcosa sotto. Cioè Sharawi indisponibile, ma non so quanto sia veritiero. Cioè, poi posso sbagliarmi, anche se appunto leggendo la biografia di Pirlo era uscito un sacco di volte che diciamo il Milan aveva coperto degli infortuni.
Quindi è stata una scelta, diciamo, paraculata. No,
noi diciamo che è una scelta. Si è fatto male, ok.
Però è strano, in un Milan così povero di attaccanti, giocatori forti, dal punto di vista tecnico, non far giocare il Sharawi, secondo me, è controproducente.
Ah, esatto, perché cioè la partita con la Sampdoria, ragazzi, è stato veramente
un Milan che non
uno schifio.
Secondo me due giocatori non sono per niente da Milan e uno di questi è Zaccardo. L'altro ha segnato, quindi non diciamo niente. Però Zaccardo secondo me non è un giocatore.
Non mi toccare Birsa, che ha un mancino elegantissimo.
Ma infatti secondo me la colpa non è di Birsa, perché Birsa giustamente fa il suo lavoro, è stato comprato dal Milan, quando gioca dà il massimo, un giocatore che si impegna, anzi è importante. Però in quel ruolo trequartista non puoi vedere, che poi tra l'altro non è tecnicamente neanche un trequartista secondo me, però vabbè, lasciamo perdere le nostre disquisizioni,
si adatta diciamo.
Esatto. Lasciamo perdere le nostre disquisizioni tattiche e parleremo di altre partite, perché Birsa ha giocato in una squadra che ha perso, ma non è che ha perso normalmente, ha perso con l'ennesimo torto arbitrale, ma come sempre ne parleremo dopo questa canzone. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Friends in the eye, we've cracked the code.
to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, Grey Goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Questa canzone era Royals, un po' come il Real, che la Juve non incontrerà nel prossimo turno perché incontrerà il Galatasaray, ma ne parleremo dopo. In questo turno di campionato invece ha incontrato il Torino in un derby che non ha registrato il tutto esaurito, quindi c'è qualche domanda da fare. Forse non è stata la partita più bella della storia del calcio, Juve-Torino.
Ma no, diciamo di no, è stata una partita un po' anomala in quanto condita da errori arbitrali sia da una parte che dall'altra.
Un po' di aceto direi, un po' di aceto condita. E comunque è la terza volta che il Torino subisce una... come possiamo chiamarla? Un errore arbitrale.
Una sfortuna.
In questo caso diciamolo per i nostri amici ascoltatori che non hanno visto la partita, cioè... sul gol della Juve Tevez era in fuorigioco e il suo pallone ribattuto sul palo viene colpito da Pogba. Ne parliamo ogni puntata di Pogba.
Pogba, come dice Conte, Pogba.
Esatto. È stato un gol agghiacciante per il Torino che perde l'ennesima partita e forse è una classifica che non merita, perché almeno 4 punti poteva portarli a casa.
Sì, 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 sì. Poi c'è da dire appunto per par condicio anche del rosso di Immobile.
Quello lì è rosso tutta la vita,
dove tramite Twitter ci ha dimostrato cosa gli ha lasciato, che ricordino gli ha lasciato Ciruzzo.
Molto bella l'immagine per cuori forti. Comunque quello lì secondo me è rigore tutta la vita. Sì, rigore, è rosso tutta la vita.
Sì, 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 sì.
Cioè tu fai un fallo da dietro,
no, troppo pericoloso.
Ma come mai l'arbitro secondo te non l'ho
mai capito qual è il metro che viene usato per decidere il cartellino quando sia giallo e rosso. A questo punto forse è meglio inserire anche il cartellino arancione, non
così,
so,
dice, vabbè, dai.
Quando sei un po' incerto,
esatto,
ce la butti là.
Basta che mandi a quel paese l'arbitro, l'arancione diventa rosso subito. No, però Balotelli può essere, non importa. Comunque il Torino, se avesse finito la partita in 10, sicuramente avrebbe perso, oppure
ma
no,
sicuramente no, nel senso sicuro è solo la morte,
esatto,
per dire.
Avrebbe fatto come il Copenaghen.
Ecco.
E si sarebbe difeso. Comunque la partita diciamo sarebbe
adesso
cambiata.
Adesso naturalmente abbiamo fatto tutti quanti il gesto dei romanisti quando si è parlato nel primo blocco di Scudetti.
Gente apotropalci. E una Juventus che riesce a segnare. Il dato che dicevamo anche nella puntata scorsa è che il fatto di avere un attaccante così forte come Terz, catalizzatore di tanti palloni, diminuisce le iniziative del centrocampista all'interno dell'area, quindi la Juve segna sempre. L'ultima partita, dicevano nelle trasmissioni, l'ultima partita nella quale la Juve non ha segnato è stata contro il Bayern 4-0 in Champions, e poi hai perso,
partita in bilico,
esatto, hai perso contro i campioni d'Europa, quindi ci può stare. Ha sempre segnato, solo che se adesso si guardano i giocatori che vanno in gol sono tutti e quattro attaccanti più Vidal, che si può considerare un altro attaccante, quindi.
Diciamo che era arrivata l'ora, diciamo, di vedere il reparto offensivo andare a segnare.
Adesso la Juve spera,
visto che è stato diciamo quello che è mancato nei due anni precedenti.
Assolutamente, nonostante questo però ha vinto due scudetti, forse per una grande manovra.
Quindi speriamo sia ben augurante per l'Italia e per, appunto, per che riesca a fare appunto risultati in Champions League.
Assolutamente, la prossima partita sarà contro il Galatasaray mercoledì e ci sarà una vecchia conoscenza dell'Italia, perché Roberto Mancini ha accettato di diventare l'allenatore dei giallorossi, non romanisti, ma come si parlava quest'estate, ma dei turchi.
Dopo ciao, le dimissioni dell'imperatore,
che in casa aveva, aveva preso ben 6 gol dai Blancos, dai Real.
Partita tutta da discutere. No, 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 tutta da discutere, perché risultato falsissimo. Cioè, sì, il Galatasaray ha fatto veramente una grande partita.
Almeno 2-3 gol, secondo me, potevano anche non essere dati. Sicuramente 2. Uno su un fuorigioco. Vabbè, comunque adesso non ne parliamo.
Sì,
però,
sì, sì, sì. Diciamo che secondo me, appunto, le dimissioni o comunque l'esonero di Terim non è assolutamente, diciamo, frutto di quel risultato.
Però vedendo anche il calendario della Champions, del girone, il Galatasaray deve venire a Torino, quindi la partita si gioca a casa della Juventus, quindi sì, secondo me mi aspetto un Galatasaray molto attendista, che faccia del contropiede la sua arma, perché ha in campo giocatori come Sneijder e Drogba che possono fare un lavoro del genere.
D'altronde Mancini comunque si ritrova a dover mettere in campo una squadra in due giorni. Lui questi giocatori li ha visti giocare non in allenamento, insomma.
Ma secondo te un allenatore che viene così, valigia in mano, domani giochiamo contro la Juve, anzi dopodomani, cioè, che cosa faresti? Cerchesti di proteggere la squadra magari con un atteggiamento più difensivo, oppure dici mi fido delle mie idee e in 30 minuti gliele dico, così loro le mettono in campo?
Opto più per un Guardiola che fa vedere il gladiatore negli spogliatoi.
esatto.
Vedetemela voi, io vi do lo schema, voi vedete un po' come volete fare.
Anche perché non lo possono esonerare se perde, esatto, con la Juve.
No, poi anche se appunto comunque i giocatori di qualità ci sono nel Galatasaray. E infatti sono rimasto stupito dalla quota che porta la vittoria della Juventus, che è bassissima, è 1,25.
Ma tra l'altro secondo me la Juve, anche ammettendo scongiuri tutti i tifosi juventini, non vincesse contro il Galatasaray, secondo me non è finita, perché la Juve è una squadra che contro il Real Madrid potrebbe fare bene per la propria conformazione. Cioè, la Juve è andata in difficoltà con una squadra molto simile alla sua, ma con una caratteristica tecnica superiore, che era il Bayern Monaco, mentre il Real è una squadra che gioca, e quindi la Juve, chiudendosi con una grande difesa e ripartendo con un 3-5-2 abbastanza compatto, fatto molto importante sugli inserimenti dei centrocampisti, secondo me non sono 0 punti nella doppia sfida con il Real.
No, io poi andando a vedere appunto con l'arrivo di Mancini, ci stiamo ritrovando in un girone dove ci sono 3 allenatori italiani.
Sì.
E quindi la Juventus,
è mai successo.
Esatto. E quindi la Juventus comunque andrà ad affrontare avversari che stilisticamente e modulisticamente sono italiani, ok?
Assolutamente, quindi diciamo che non vai contro il tecnico che è spregiudicato, che arriva lì.
Esatto.
Quindi attenzione.
Quindi diciamo c'è un lato positivo e negativo.
Parliamo di un'altra squadra che quest'anno gioca in Champions, cioè l'Inter. No, non è vero.
La Champions delle figurine Panini.
Esatto. L'Inter quest'anno non gioca la Champions, ha pareggiato contro il Cagliari, perde punti sulle prime posizioni, ma forse questo non è il campionato dell'Inter, che cerca più un posizionamento Champions che la vittoria del tricolore, anche se mai dire mai, direbbero i tifosi nerazzurri, e prendiamoli due a caso. No, fate scherzi. Comunque, una gara pareggiata 1-1, che secondo me è un risultato giusto, perché all'inizio l'Inter ha giocato benissimo, ha messo sotto il Cagliari, però verso la metà della partita, soprattutto all'inizio del secondo tempo, ho visto un Inter che non ti dico ha mollato, perché sarebbe sbagliato, però non ha aspettato uno schiaffo, che è arrivato con il gol di Nainggolan, dopo il grande gol di Icardi che era entrato. E forse Belfodil è stato attaccato troppo, ho letto nei giornali che non ha fatto molto bene, però secondo me doveva fare quella partita, cioè giochi in contropiede contro il Cagliari eccetera. Belfodil non ha fatto malissimo, certo,
secondo me
è troppo buono sotto rete.
No, secondo me appunto deve migliorare come cinismo, ma d'altronde lui si vede più seconda punta che prima punta. La prestazione non è stata assolutamente malvagia, ha fatto una buona partita, così come tutta l'Inter, a differenza di come dicono tutti i quotidiani sportivi, dove sì, hanno criticato Mazzarri e il turnover, perché comunque la prestazione è stata positiva.
Sì.
L'Inter ha creato tanto.
Non si possono vincere tutte le partite.
Tant'è che Lopez, l'allenatore del Cagliari, ha detto: questa è stata la prima partita in cui non abbiamo avuto tante occasioni e diciamo l'avversario ci ha un po' schiacciato. E d'altronde, per come era andata la partita, i tre punti erano in cassaforte, perché sono arrivati comunque solamente grazie a una conclusione deviata di Nainggolan.
Tanto deviata da Rolando,
un possibile giocatore dell'Inter.
Esatto, un possibile. Mi è piaciuto come hai detto un possibile.
Dipende da Toir se decide di comprarlo, sta cavolo di Inter o no.
Esatto. Tanto la firma, dicono, sia tra giorni, sia già avvenuta. Non ce lo dicono, avverrà, non avverrà mai. Ancora siamo con il fiato sospeso. Gol di Nainggolan, oggetto di mercato dell'Inter quest'estate, forse si è un po' vendicato. Cioè, parlate, non mi avete
è
preso
stato
io di segno.
Corteggiato senza arrivare a fondo, esatto, la trattativa
sembra tipo quelle storie d'amore che non possono mai finire, anche perché il prossimo anno si ricomincia, il prossimo anno tutti Nainggolan prendiamo, il patrone indonesiano, allora anche Nainggolan indonesiano lo compriamo.
Abbiamo visto comunque un Inter che è come Berami per il Napoli, non può fare a meno di Palasi.
Esatto.
È un giocatore che accende la luce nel buio dell'attacco interista. Non è una poesia.
Un buio medievale, oserei dire. Mazzarri ha detto anche, prima di questa partita, che Palacio sarebbe stato il suo Cavani. E quindi io credo molto di più di Milito, anche perché Milito ha fatto sì due gol, ma rientra da un infortunio, quindi chi ha fatto la preparazione è stato Palacio.
No, è un po' paradossale, comunque fa ridere la situazione che nelle ultime due partite Milito è stato chiamato a scaldarsi e dopo, per come è andata la partita, ogni volta: oh, mi dispiace, non te la prenderà male, ha detto Mazzarri, ma sono cambiati i piani.
Guarda, adesso io vorrei lanciare questo appello, vorrei chiamare la mamma di Icardi e dire se ha avuto una relazione o no con Crespo, perché Icardi fa gli stessi movimenti di arma letale Crespo e ha fatto un gol che a me ha ricordato tantissimo il giocatore argentino. Secondo me l'Inter ha fatto bene a prenderlo anche quest'anno.
È un giocatore importante, forse ci ha visto lungo, ci ha visto bene.
Ma chi vedrà lungo saremo noi solo dopo questa canzone, quando vi parleremo di non si sa cosa.
Lost somewhere in the morning, one in a million lies. All that I know about everything, rising in your eyes. Like the sky, sun in my eyes, blinded by the fires of the summer.
Sun away, sun of the night, sun.
dopo questa canzone parleremo di un calciatore. Come sempre Messi Tussaud ci parlerà della vita di un giocatore molto libero, George Weah.
Presently conditions of Africa is not safe. Everybody please could you contribute your quota. Looking at the future, tell me which way to go. Lord have mercy, knows the quota of my soul. They need no more hunger, tribulation neither. They will be better people when you're going to help out. Ayo, ah, ayo. Let me win by unity, oh Lord, we need a unity. Ayo, ah, ayo. Right now we live our life in your body, why not we need this unity? So you're beginning with trade. Driver's a tonic vision blocking our way. Beautiful trees all over the places I see. Lively as Africa with no more confusion. See a little prayer now and day on along. Believe in what Almighty God can do for you. Lapping up Africa with your little prayer. No more no panicking, cause we love Africa.
George Manne Oppong Guzman Weah nasce il 1 ottobre 1966, una data bellissima il 1 ottobre, nella baraccopoli di Claratown a Monrovia. Appartiene al gruppo etnico Kru, proveniente dalla grande contea Kru della Liberia sudorientale, una delle zone più povere del paese. Frequentò la scuola media presso il Congresso Musulmano e la scuola superiore presso la Wills Hailstone High School. Prima che la carriera calcistica gli consentisse di spostarsi all'estero, lavorò per la Liberia Telecommunication Corporation come centralinista. Weah iniziò a giocare a calcio in patria, nell'Invincible Eleven, prima di passare al Tonnerre Yaoundé in Camerun. Nel 1988 si trasferì in Europa, al Monaco, con cui vinse la Coppa di Francia nel 1991. Negli anni 90 giocò poi per il Paris Saint-Germain, con cui conquistò il campionato francese nel 1994. Weah fu acquistato dal Milan nel maggio 95 per 11 miliardi di lire, proveniente dal Paris Saint-Germain. Esordì in Serie A in Padova-Milan 1-2 del 27 agosto 1995, segnando un gol di testa dopo soli 6 minuti di gioco e fornendo l'assist per l'altro gol del capitano Baresi, l'ultimo della sua carriera. A dicembre gli venne conferito il Pallone d'Oro, nel primo anno in cui il premio veniva assegnato con l'allargamento delle barriere europee. È stato quindi il primo calciatore non europeo nell'albo d'oro del trofeo. Pur non segnando tantissimo, marcò gol fondamentali per la conquista del 15° scudetto del Milan. Nelle due stagioni successive segnò 23 gol in campionato, tra cui alcuni di pregevole fattura. Quello che è ritenuto da molti il suo migliore risale alla prima stagione del campionato di Serie A 96-97 contro il Verona a San Siro, l'8 settembre 96. Recuperato il pallone a ridosso della propria area, si involò con la palla al piede verso l'area avversaria e dopo aver superato 7 avversari percorrendo 90 metri di campo, depositò il pallone in porta superando il portiere veronese in uscita. Il memorabile gesto tecnico fu definito un cost to cost per il fatto di aver percorso da solo tutta la lunghezza del campo o gol totale per aver coniugato tutte le abilità che fanno un campione nel calcio. Nel campionato 98-99 fu ancora tra i protagonisti della stagione, dando il primo apporto per la vittoria del 16° scudetto. Spicca la doppietta segnata a Torino contro la Juventus in Juventus-Milan 0-2 del 9 maggio 99. Proprio in quella stagione festeggiò le 100 partite con la maglia rossonera, mettendo a segno un gol nella vittoria per 5-1 ad Udine contro l'Udinese ed esponendo subito dopo una maglia celebrativa. Adesso andiamo ad ascoltare Congo Sa di Jay Luna featuring il mio grande amico Joseph Cassonco, che saluto da Monaco. A metà della stagione 99-2000 lasciò Milano a 34 anni per trasferirsi al Chelsea, dove rimase per 6 mesi collezionando solo 11 presenze con 3 gol, riuscendo però a vincere la FA Cup. Nell'estate del 2000 si trasferisce nuovamente venendo acquistato dal Manchester City Football Club, dove in 6 mesi di permanenza colleziona solo 7 presenze, mettendo a segno un unico gol. Nel gennaio del 2001 si trasferisce in Francia, nell'Olympique di Marsiglia. In Costa Azzurra resta per soli 6 mesi, mettendo a segno 5 reti in 19 presenze. Dopo le parentesi francesi, Weah si trasferisce negli Emirati Arabi Uniti, nell'Al Jazeera Club, dove rimane per una stagione intera collezionando 8 presenze e mettendo a segno ben 13 reti. Alla fine della stagione 2001-2002, George Weah si ritira definitivamente dal calcio professionistico. Malgrado avesse la possibilità di giocare con la prestigiosa nazionale francese, scelse la nazionale liberiana, con cui collezionò 65 presenze e 22 gol, e che arrivò anche ad allenare e a finanziare. In nazionale preferiva giocare nel ruolo di libero, essendo il giocatore più tecnicamente dotato e con più esperienza internazionale. Grazie ai suoi gol la Liberia ha potuto qualificarsi a 2 edizioni della Coppa Africa, nel 96 e nel 2002. Tuttavia la squadra non riuscì mai a qualificarsi per la Coppa del Mondo, mancando l'ingresso alla fase finale nell'edizione 2002 per un solo punto. Da quando ha abbandonato l'attività agonistica, è diventato una figura umanitaria e politica nel suo paese, impegnandosi a fondo nella lotta contro i problemi che attanagliano la Liberia, uscita da una cruenta guerra civile. A metà novembre del 2004 annunciò una sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali liberiane dell'11 ottobre 2005. E il 13 agosto 2005 venne confermata la sua candidatura con Congress for Democracy and Change. Al primo turno risultò il candidato più votato con il 28,3% dei voti, ma al ballottaggio fu sconfitto dall'economista Ellen Johnson Sirleaf, che ottenne il 59,4% dei consensi. Al suo ritorno da un viaggio in Europa, il celebre cantante liberiano Michael Bicklock gli dedicò la canzone Run African Star per supportare la sua campagna elettorale. Chiudiamo con Mama Africa.
Jump, jump, jump Africa. I run stay when they say Mama Nana Ka. Rastafari and elders coming from Jamaica. I've set them yacht in a whole land, ready for a love the key. I'm missing no time, few wasting on the western world. I'm missing time, no, if we go back to the mama. Nali de yow de mani do my west. Oh Africa do my can reach your money beg by your full best. Daluchi, kissi, link for by your Mama Africa, New Delhi, job the sumu Africa de mom de muwe. Almighty one, little Nali.
Africa, je viens là-haut, viens l'humanité. Je viens là-haut, les gens sont nités. Je viens là-haut, comme tu m'appelles Africa. Africa de Metina, Africa de Sanuna.
Ringraziamo Messie Tussaud per averci parlato di un grande giocatore UEA che è nato il primo ottobre.
Dorian, Dorian
è nato il primo ottobre come un altro grande personaggio di questa trasmissione, che è Luca Bianco. Perciò noi, siccome vogliamo fare del male alle persone, facciamo gli auguri prima che
no!
E quindi facciamo tanti auguri. So che da casa molti lo vogliono fare. Non ci ho fatto il regalo, salutiamo la mamma di Luca, no? A parte scherzi, tante cose da dire ancora. Manca un altro pezzo di Serie A, quella meno sotto i riflettori, no? Parliamo per esempio del pareggio tra Sassuolo e Lazio. La Lazio sembrava aver vinto questa partita 2-0, porta a casa, ti porti anche il pallone. No, invece il Sassuolo rimonta in casa, non prende 7 sberle come ha fatto contro l'Inter. Grande eroe di giornata Schelotto, ma anche le difese nei calci d'angolo, perché segna Diaz e segna anche Schelotto da soli.
Certo, allora, sì, la Lazio era andata sul 2-0 meritatamente.
Sì.
E poi non si sa come, si è addormentata e il Sassuolo ne ha approfittato, che comunque gioca bene.
La rimonta perché dopo il gol che ha preso con dopo 7 gol che ha preso con l'Inter,
sì, si doveva dare una scossa.
Esatto.
La rimonta è stata fatta partire, appunto, come hai detto tu prima, da Schelotto e conclusa con una punizione non irresistibile di Floro Flores.
Ripetiamo, una punizione
non irresistibile. Irresistibile.
Esatto. Quindi Marchetti, fatti una domanda, perché quel gol non era irresistibile. Attenzione.
E quindi sì, addirittura negli ultimi minuti ha rischiato di vincere.
Esatto.
Flores a tu per tu.
E lì sarebbe stato. Sarebbe venuto giù lo stato. Sarebbe venuto giù Reggio Emilia.
Fantastico,
invece
fantastico.
Che Sassuolo, sì. Ma ci sono state anche altre occasioni poi nella partita. Secondo me il problema è questo: la Lazio non ha più close. Froccare non è close. La Lazio non ha un attaccante forte. Secondo me arrivano settimi.
Oddio.
Te lo dico così.
Oddio.
Io sono pronto qui a fare una scommessa. La Lazio, se non prende qualcuno a gennaio, arriva settima. No, sono disposto a prenderlo, ecco, essere accoltellato quando giro per Roma. Non importa, la Lazio.
Ma sai da chi potresti essere accoltellato?
E da chi?
Da Panagiotis Conè. Perché lo sai come viene chiamato? Il coltellino dei Balcani.
Attenzione, se adesso vi dico il giro per cui si è uscita di questa frase, sarebbe troppo lungo da dire. Ho detto una cosa che in italiano non ha senso, né dal punto di vista grammatico, né dal punto di vista sintattico, né dal punto di vista logico.
Ma parliamo delle altre partite.
Parliamo delle altre partite. Una partita che ha avuto un senso logico è stata Catania-Chievo, che tra l'altro è stata la riedizione della prima retrocessione, anche l'unica finora, del Chievo in serie B, o forse c'è stata un'altra, non ci interessa. Il Catania aveva fatto, in quel caso aveva portato il giallo-blu in serie B, però in quest'anno diciamo che il Chievo è stata in questa partita la catarsi del Catania. E sai perché mi manca un po' l'acqua? Perché, cioè, mi manca un po' la salivazione? Perché è stata una partita molto emozionante.
E soprattutto perché in tutta Italia pioveva e a Catania c'erano 30 gradi.
Esatto, e quindi è stato oggetto di invidia da parte di tutti noi che vedevamo la partita e dicevamo: mannaggia a loro che stanno. No, però 2-0, per fortuna il Catania di Maran fa i primi punti in classifica, anzi la prima vittoria in classifica, sale a 4 punti. Diciamo che il Chievo, non lo so, aveva giocato molto bene contro la Juve, cioè aveva fatto la partita da fare. Era stata penalizzata il gol di Paloschi, che partiva da Lugano e invece gli hanno fischiato fuori gioco. In questa partita però non c'è stato, non ha avuto le occasioni. Si è trattato di un Catania che ha amministrato molto bene la partita.
Sì, poi ci sono state altre due vittorie importantissime che
una
sono,
sorpresa secondo me,
sono quella dell'Atalanta a Bergamo contro l'Udinese, sì, e lo scontro tra neopromosse Verona Livorno, dove ha avuto la meglio il Verona di Mandorlini.
Te l'aspettavi Atalanta 2-0 contro l'Udinese?
Allora, sì e no, nel senso l'Atalanta non ha fatto un grande calcio in queste prime partite. Però dopo aver preso 4 gol a Parma mi aspettavo una reazione importante.
Tanto quella partita poteva anche non perdere, nel senso che
certo.
Un gol dopo l'altro, quindi
da segnalare in questa partita l'episodio del rigore dato all'Udinese e poi diciamo l'arbitro che è tornato sulla decisione.
L'arbitro non ci ha fatto una gran figura, adesso possiamo dirlo tranquillamente.
No, però andando a vedere appunto la moviola, il replay, è stata una decisione giusta.
No, infatti,
perché comunque c'era un fuorigioco netto che poi appunto ha portato a fare il fallo del difensore.
Allora la domanda è: perché fischiarlo quel rigore se era così evidente il fuorigioco?
Perché il guardaline si è addormentato.
Era lo stesso di Chievo.
No, ha sbandierato tardissimo la bandierina. Sì, sì. Forse doveva focalizzare meglio chi era il giocatore preso in considerazione.
Dicevi, ha vinto anche nel derby tra le neopromosse il Verona e il Livorno. Livorno non sta giocando per niente male, anzi Bardi ha fatto una bella partita, solo che sulla punizione era non irresistibile.
No, era ben angolata, però molto molto lenta. Era da una lunga distanza.
No, ma dimmelo, tu metti una trasmissione a due allora, diciamo.
Era a due allora. Caro Iturbe, che vieni da Oporto.
Esatto. L'ha tirata da Oporto e è andata in rete. Comunque il Livorno non si deve abbattere. La sfida tra neopromosse è sempre così, si vedono i rapporti di forza che c'erano in Serie B. Il Livorno poi si rifarà nelle prossime partite, io ne sono sicuro. Una partita che si giocherà invece stasera è quella tra
Fiorentina e Parma,
con un Parma che ha bisogno assoluto di punti e la Fiorentina deve riscattare la sconfitta contro l'Inter partita a Milano. Certo. Quindi sarà una partita molto interessante da vedere, che voi sentirete proprio perché avete sentito la nostra trasmissione di Fabio.
Rientrerà Pizarro, un'assenza importante per la Fiorentina a Milano.
E rientrerà insieme a Pizarro anche noi dopo questa canzone.
Wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. I need to know now, can you love me again?
hurt your soul? Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can do.
Era I Need to Love. Un'altra persona che ha bisogno di amare, o due persone che hanno bisogno di amare, sono Andrea Villas-Boas e Mourinho, che si sono incontrati nell'ultimo turno di Premier League. E partiamo con il calcio estero
e fusioni tra José e Andrea Villas-Boas.
Esatto. Andrea Villas-Boas, chiamato dagli amici AVB, è stato l'assistente di Mourinho, tra l'altro anche ai tempi dell'Inter e del triplete. Ha fatto la propria carriera, ha stravinto con il Porto, con una Coppa UEFA, il triplete minore, così che si chiama. È andato al Tottenham dopo alcune delusioni cocenti, una tra l'altro anche nella panchina del Chelsea. Si sono rincontrati, non si sono dette di buone. La partita com'è finita?
È finita 1-1 e, a discapito di come succede di solito in Premier League, forse non c'è stato questo scambio di bottiglie di vino come avviene puntualmente,
forse altre bottiglie
in testa forse.
Esatto.
E c'è stato appunto il risultato di 1-1. Il Tottenham è passando in vantaggio e facendo un primo tempo eccezionale. È un secondo tempo che ha visto, come ha detto José Mourinho in conferenza stampa nel post partito, una sola squadra in campo, ed era una squadra molto molto forte.
Attenzione!
E parlava forse del suo Chelsea, forse. Che infatti ha raggiunto il pareggio e poi, diciamo, non ha completato l'operazione sorpasso a causa di un'espulsione, quella di Torres.
Ricordiamo che era partito in svantaggio.
Era partito in svantaggio, sì. E appunto un'espulsione di Torres verso la metà del secondo tempo, causata da uno scontro di gioco tra lui e un difensore del Tottenham. Ed è simpatico dire ciò che ha detto José Mourinho nel post partita, cioè parlando dell'episodio ha fatto: la nostra rimonta è stata interrotta da una decisione sfortunata dell'arbitro, che però è stato indotto in inganno da un giocatore del Tottenham, che sicuramente, ha detto, non era Dawson, in quanto i giocatori inglesi non simulano. Ma forse, se non mi sbaglio, era Vertonghen. Andato appunto ad indicare che c'era stato un bel teatrino di Vertonghen per far cacciare Fernando Torres.
Comunque, guardando la classifica del Chelsea, vedo che è a 4 punti sotto l'Arsenal. Non ti dico punteggio pieno perché la prima l'ha persa, però che viene da 5 vittorie consecutive ed è a 15 punti. Però 4 punti dalla vetta dopo 6 giornate ci può stare. Poi si tratta di un campionato abbastanza equilibrato, anche perché le due di Manchester hanno perso,
certo.
Il City contro l'Aston Villa, e clamorosamente, ma forse no, visto l'allenatore che siede a Old Trafford, hanno perso col West Bromwich Albion.
A Moyes piace molto il whisky di Manchester.
Esatto, ma penso che lo dovrà bere quando lo licenzieranno tra un anno.
No,
diciamo che il Manchester United è solamente dodicesimo.
Però diciamo che lo United è un club che sa aspettare il proprio allenatore. Diciamo che se ci ha messo 25 anni a cambiarlo,
esatto,
non penso che ci metta 2-3 mesi per prendere, diciamo, una decisione diversa.
Chi è in fondo alla classifica? Il Sunderland, con un solo punto. Dopo Di Canio non ci si è risollevati, forse la colpa non era solo dell'allenatore. Ma passiamo anche al calcio estero, quello spagnolo, con una prima posizione condivisa in due da parte dall'Atletico Madrid.
Ma che sfiga ha l'Atletico Madrid? Cioè, quei ragazzi si stanno spompando facendo vittorie su vittorie, e c'è lì il Barcellona che ha attaccato senza farne fatica, che finisce le partite 5-6-0.
Maledetti. E tra l'altro il Real Madrid, che quest'anno ha Ancelotti e non più l'odiato Mourinho, è sempre però 5 punti indietro.
E infatti appunto nell'ultima partita ha perso il derby di Madrid.
Esatto.
Contro l'Atletico, che è andato ad espugnare il Bernabeu con un gol di Diego Costa. Un fenomeno.
Risultato inaspettato secondo te?
Ma sì, credo di sì, perché comunque al Bernabeu il Real Madrid appunto non perde colpi. E Simone ha fatto lo scherzetto a Carletto.
Chi è primo in classifica? Abbiamo detto il Barcellona. E per chiudere con l'ultima notizia, Ibrahimovic, che è ex Barcellona, è a pari punti, non solo lui, anche tutto il PSG, con il Monaco di Ranieri. Ha detto che Guardiola è un uomo senza attributi, per non dire senza palle. E ha risposto il presidente del Bayern, Ernest, che ha detto che lo svedese è una prima donna frustrata.
ma
ecco, esatto. Dopo queste dichiarazioni di amore e di passione, noi possiamo dire finita qui questa puntata di Febbre 90 Radio. Noi ci vediamo la settimana prossima,
lunedì prossimo.
Un saluto da Andrea Fioravanti
e Luca Bianco,
perché noi non supereremo mai questa fase.
Mai.
Mi andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio.
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.